File 36, pagina 208. Per le imprese che monopolizzavano il loro lavoro, il costo dei deportati, questi schiavi moderni, era esiguo. Di quelle che sfruttarono la forza lavoro e che col nostro sangue incrementarono smisuratamente i loro profitti, ricordo le tabelle che lessi più volte sulla destra dell'entrata della galleria. Hermann Göring Werke, si veda nota 23. Junkers Werke A.G. Linetta O.T. Organizzazione Todd. Boileitung Langenstein. A questi nomi bisogna aggiungere anche quello della Bode Gruen e Biltinger, che però non compariva da nessuna parte e che curava le progettazioni e la costruzione del sistema di gallerie. Lì dentro lo schiavo moderno, il deportato, non aveva alcun diritto. La sua forza apparteneva al comando delle SS, che ne disponeva a piacimento. Il lavoro nei tunnel era massacrante. Per 12 ore i deportati erano costretti dai lavoratori civili, dai capò e dai vorarbeiter a lavorare senza posa, fra la polvere, affamati, malvestiti e bastonati continuamente da tutti. Ogni sera i deportati dovevano sottoporsi ad una ulteriore fatica, trasportando a braccia nel lager i compagni morti sul lavoro. La costruzione dei tunnel venne demandata alla Bode Gruen e Biltinger, divenuta oggi una delle maggiori imprese di costruzioni della Germania federale. I lutti e le sofferenze che i Zivilmeister, capimastri civili, e di Freiwillige, Arbeiter, lavoratori volontari, assieme ad ingegneri e tecnici di questa società, procurarono ai deportati, sono inenarrabili. Il lavoro era durissimo, nota numero 24. Era il tipico lavoro da minatore, solo che oltre alla pesantezza del perforatore, alla polvere e dalla puzza della polvere da mina, la giornata lavorativa durava in media quasi 12 ore e noi, invece di attaccare vene di carbone che si sbriciolano facilmente, eravamo costretti a perforare del granito, una roccia dura che resisteva maledettamente ai nostri sforzi. Il perforatore ad aria compressa ti rompeva la spalla e ti distruggeva le braccia col suo continuo rinculo. Gli occhi erano arrossati, infiammati dalla polvere e talvolta dalle schegge che rimbalzavano, la bocca impastata di polvere. Ma senza sosta bisognava perforare, perforare, perforare. Caricare e scaricare vagoncini della Decoville, spingerli a mano sino all'ingresso della galleria, rovesciare il materiale scavato e spingerli nuovamente all'interno carichi di cemento, si veda nota numero 25, o di sabbia o di altro materiale, sempre al ritmo delle bastonate. Bastonate, sempre. Mattino, pomeriggio e sera. A colazione, a pranzo e cena. Malati, macilenti, malvestiti, sporchi, laceri e pieni di pidocchi, avanzavamo giorno dopo giorno sulla strada della morte, verso la fossa comune o il crematorio di Quedlinburg. Le urla «Los, los, svelto, svelto», che accompagnavano i colpi di bastone, rimarranno negli orecchi dei superstiti per tutto il resto della loro esistenza. All'entrata del tunnel si incappava spesso in un sottufficiale delle SS che con una frusta in mano menava colpi all'impazzata sulla colonna dei deportati senza alcuna ragione. Io non ebbi mai la ventura di incontrarlo. Di questo sadico individuo mi parlò Aldo Giotta, precisandomi che gli mancava una mano. Giotta, partigiano di Rovigno, era stato catturato dai tedeschi sul Carso. Altri compagni raccontarono che durante i primi tempi, quando il lager non era ancora ultimato, alcuni commandos la sera non rientravano nemmeno al campo. Gli appelli venivano fatti all'imbocco delle gallerie. Poi, come gli animali, erano costretti a gettarsi a dormire sulla paglia, in un braccio a fondo cieco della galleria principale. La Repubblica Democratica Tedesca, nel dopoguerra, ha voluto ricordare degnamente il martirio di tanti deportati, erigendo un bellissimo monumento ricordo, allestendo un museo, inserendo nel campo altri monumenti ed emettendo anche un francobollo commemorativo. Però, per noi, i pochi sopravvissuti del lager di Langenstein-Zwieberge, assieme al ricordo delle sofferenze, dei patimenti, dei compagni perduti in quell'inferno, il simbolo del nostro lager sarà sempre quel pino spoglio, ormai secco, a metà collina, dietro le ultime baracche, assieme alla storia che esso porta con sé, ed alla tomba ricordo del colonnello russo Andrei Smirnov. La sua identità non è mai stata accertata. Ecco la storia, o meglio i fatti. A metà settembre 1944, quando il lager era pressoché ultimato e qualche migliaio di deportati stava già morendo di fame, fatiche e stenti nelle gallerie, due russi fuggirono dal campo. La fuga, nota numero 26, in un primo tempo riuscì, ma dopo due giorni vennero ripresi dalle SS. Avevano addosso un filone intero di pane, cosa praticamente impossibile in un lager dove venivano pesate le razioni sino all'ultima briciola, con rudimentali bilancine di legno. Le SS ebbero così la certezza che i due russi dovevano avere avuto dei complici nel lager, che li avevano aiutati nel preparare la fuga e a sopravvivere nei primi giorni dopo l'evasione. Ma sebbene interrogati e torturati, essi non fecero i nomi dei complici. Sospettando che i filoni di pane interi potevano essere usciti solo dalla cucina, le SS radunarono tutti i deportati che lavoravano in cucina e li interrogarono. Nessuno parlò, nessuno tradì i compagni. Vista l'inutilità dei loro sforzi, l'Oberscharfuhrer Paul Ceu ordinò a sei lavoratori ed al Vorarbeiter della cucina, il colonnello Smirnov, oltre ai due fuggitivi, di incamminarsi verso l'alto della collina, dietro le ultime baracche del lager. Arrivati davanti al pino, lo Ceu ordinò a Smirnov di procedere all'impiccagione degli otto compagni. Il colonnello Smirnov rifiutò. «Io sono un ufficiale dell'Armata Rossa e non un boia al servizio dei nazisti», rispose. Lo Ceu allora, furente, impiccò personalmente lo Smirnov al pino e fece impiccare gli altri otto deportati ai rami dello stesso pino dalle SS di scorta. Smirnov divenne per noi, assieme all'albero dove fu impiccato, un simbolo, il simbolo dell'antifascismo e della resistenza nel campo. Il giorno successivo al mio arrivo, dopo la sveglia e dopo aver bevuto quell'acqua calda e scura che nel lager veniva chiamata caffè, mi avviai assieme agli altri lungo il viottolo che portava alla piazza dell'appello. Ero sempre scalzo e facevo un freddo cane. Il viottolo che eravamo costretti a percorrere nel buio del primo mattino non era né piano né asfaltato. Camminavamo nel fango e nella neve. Spesso le dita dei miei piedi urtavano sassi, sterpi, cunette di terra gelata che mi procuravano dolori atroci. Arrivato finalmente nella piazza dell'appello, mi avvicinai alla baracca del corpo di guardia delle SS con i piedi che mi sanguinavano. Al primo SS che incontrai, feci presente, col berretto in mano, la mia condizione di scalzo. Quello, per tutta risposta, mi ringhiò qualcosa come un cane ed alzò il bastone. Fui lesto a fuggire e a mimetizzarmi nel buio tra i compagni del blocco già inquadrati per l'appello. Decisamente non avevo scelto la persona giusta a cui rivolgermi. Dopo qualche tempo, quando lo stesso sottufficiale delle SS ci scorterà nel tunnel, verrò a sapere che quel mattino mi ero rivolto al peggiore, al più feroce degli SS che custodivano il campo di Langenstein-Zwieberge. All'ordine impartito da un altoparlante, Arbeitskommando Antreten, comandi di lavoro adunata incolonnarsi, non mi mossi. Tutti gli schieramenti dei blocchi si ruppero ed i deportati affluirono verso i rispettivi commandos di lavoro. Io rimasi al mio posto, fermo, intento ad osservare quello che succedeva intorno a me, battendo i piedi nudi sul terreno gelato per non trovarmeli congelati. Non saranno così inumani da farmi lavorare scalzo tutto il giorno con questo freddo, pensavo. Speravo di essere rimandato nella baracca, al caldo. Continuai a battere i piedi a terra e non mi mossi. Man mano che nel chiarore diffuso delle lampade scorgevo uscire i commandos di lavoro, mi sembrava che la mia speranza prendesse corpo e diventasse realtà. Gioivo pregustando il tepore della baracca. Osservavo che anche altri miei compagni di trasporto rimanevano fermi e non si aggregavano ad alcuno dei commandos in formazione e in marcia verso il cancello d'uscita. Ad un tratto, quando già ero certo di avercela fatta e di poter tornare nella baracca, mi sentii afferrare per un braccio e trascinare verso un commando che si stava formando. Chi mi stava trascinando era un russo gigantesco che cercava di tranquillizzarmi dicendomi: «Gute Kommando, buon comando. Gute Arbeit, buon lavoro». Mi incolonnai con gli altri e, scortati da due SS, ci incamminammo, sempre nel buio. Varcammo il cancello tristi, come una mandria portata al macello. Non c'era la banda, come a Buchenwald, che con le sue marcette ci faceva andare spediti al passo. Si udiva solo la voce del russo che gridava ogni tanto «Links, links, sinistra, sinistra», per dare alla nostra colonna una cadenza marziale. Egli, che fungeva da capo, durante la marcia disse qualcosa alle SS a proposito della mia condizione di scalzo, ma non riuscii a comprendere la risposta. Ero troppo distante. Feci amicizia con un olandese, mio vicino di fila, che si premurò di informarmi che il comando era uno dei migliori e che il russo era molto bravo. Mi raccontò che discuteva ogni mattina coi lavoratori civili sul da farsi, ma che dopo non li voleva più tra i piedi. Si impegnava lui di persona a consegnare il lavoro pattuito. Era l'unico, proseguì l'olandese, ad avere ottenuto un accordo del genere. Il tragitto dal campo al tunnel, che come ho detto era di circa 2 chilometri, quel mattino scalzo, con una temperatura certamente vicina ai 20 gradi sotto zero, mi sembrò lunghissimo. I piedi mi dolevano maledettamente. Nel buio cozzavo contro ogni sasso ed ogni asperità della strada. Come Dio volle, finalmente arrivammo al tunnel. Pensai, è fatta. Invece, mi attendeva un lungo tragitto interno, lungo la galleria centrale, dove era stata posata la linea dei binari per i vagoncini della Decoville. Leggo le note a piè pagina. Nota numero 23. Hermann Göring, l'ufficiale più alto in grado dell'esercito tedesco, maresciallo del Reich, provvide a sistemare la sua fortuna con la creazione di un concern, Trust Holding, che si occupò in modo particolare di ferriere e altiforni, stabilimenti metallurgici, eccetera. Esempio, altiforni di Linz, l'acciaieria Göring, sempre nell'Alto Danubio, stabilimenti in Baviera, eccetera. Anche nello Harz, quando dal campo di Langenstein mi portarono a lavorare nei tunnel per preparare gli spazi per le fabbriche sotterranee, notai all'entrata una tabella, fra le altre. Hermann Göring Werke. Molte attività del concern Hermann Göring avvennero in società come la Dest, di proprietà dell'SS, sfruttando il lavoro dei deportati e dividendo l'utile a metà, come risultò dai documenti presentati a Norimberga al processo contro i gerarchi nazisti. Nota 24. Nei lager il lavoro dei deportati passò attraverso due fasi. La prima, che andò dall'istituzione dei campi di concentramento sino al 1943, durante la quale il lavoro era considerato dai nazisti una giusta punizione, nella seconda fase, quella degli ultimi due anni di guerra, il lavoro doveva servire invece per distruggere, annientare i deportati. Nota numero 25. Appena a dicembre inizieranno anche i lavori leggeri, quale ad esempio l'intonacatura delle pareti, la sistemazione dei bracci, la preparazione dei pavimenti in cemento, eccetera. Nota numero 26. Fughe se ne verificarono molte, in specie dai piccoli lager. I russi negli anni 41-42, causa le terribili condizioni cui erano sottoposti, furono gli autori principali di queste fughe. Di tutte le evasioni, alcune rocambolesche, solo una piccola parte si risolse con la libertà degli evasi. Normalmente i fuggiaschi venivano ripresi, bastonati, torturati ed infine impiccati nella piazza dell'appello, davanti a tutti i compagni schierati, affinché vedessero la punizione e ne fossero intemoriti. Alcune fughe, in un primo tempo riuscite, furono vanificate dal comportamento e dalle segnalazioni, purtroppo frequenti, da parte dei cittadini austriaci, tedeschi e polacchi, specie se gli evasi dai campi della Polonia erano ebrei. In alcuni casi, invece, cittadini tedeschi e polacchi diedero aiuto ai fuggiaschi, nascondendoli a rischio della propria vita. Fine delle note. Pagina 212.